Abbiamo fatto subito i complimenti a Zaka, abbiamo ringraziato perché ovviamente questo suo gol è servito per qualificarci. Eravamo sicuramente molto felici, molto contenti subito dopo la partita e ancora di più dopo aver saputo che appunto quel gol è servito per la nostra qualificazione.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Caro Genta, le vorrei far notare che siamo qua per Zaccagni, quindi sarebbe anche giusto che giocasse, visto che è decisamente in forma. Tutto qui sarebbe allucinante se non giocasse. Until the break of dawn,
basta con Jorginho, un po' di coraggio e vediamo di mettere dentro Fagioli, che viene considerato giovane ma ha già 22-23 anni. La Spagna fa giocare un sedicenne.
Io penso solo una cosa, che sabato sera tutti voi, di tutti i convocati, la finirete di difendere a spada tratta con questo Spalletti.
Formazione ad hoc per la Svizzera, difesa a 3, bastoni a sinistra, centrale Gatti, a destra Darmian, centrocampo a 4, Jorginho dietro, Fagioli a destra, Barella a sinistra, Cambiasso sulla fascia, attacco, Zaccagni a sinistra, Chiesa a destra, Scamacca centrale. You know it smells like shit.
Siamo completamente d'accordo a metà con il mister.
Bravo.
Bellissimo campione dei 60 milioni di commissari tecnici che popolano questo paese, via WhatsApp 349-238-6666, ma vi aspetto al telefono mai come oggi, 800-24-0024, momento Leo Turrini, cioè quello della cronaca, Escape the News. Bronny James numero 55 giocherà con papà LeBron nei Lakers, Sinner contro Hoffman, Berrettini contro Fusovic, e se passano il turno si incontrano nel secondo a Wimbledon. Verstappen più veloce in Austria, Bagnaia in Olanda nell'FP1, per quel che può contare. Giovanni Capuano, buongiorno.
Ciao. Beh, allora, ciao. Visto che diamo notizie, fondiamo qui un partito pro Jorginho.
Anch'io ci sto.
Cioè, io mi sono un po' scocciato di sentire questa cosa, per cui Jorginho, che è stato imbarazzante come tutti gli altri nella partita con la Spagna, e su questo non si discute, debba essere fatto fuori per far giocare al suo posto Fagioli, perché contro la Croazia ha giocato una partita peggiore di Fagioli. Poi vai a guardare i numeri, ti accorgi che Jorginho è stato in campo 82 minuti e ha di percorrenza di chilometri, di palloni toccati, passaggi completati sul lungo, sul medio, non solo sul corto, che sono di tutto rispetto. Fagioli ha fatto parte dell'assalto finale in cui tatticamente non c'era più nulla in quella partita e ha, insomma, i suoi numeri, ma nulla di eccezionale.
No, anzi,
allora, per me possono anche far giocare Fagioli, ma questa cosa che su Jorginho ci sia oggi l'accanimento di 60 milioni di presunti commissari tecnici, mi fa dire Jorginho titolare.
Questo che ci sia qualcuno con cui prendersela a quest'ora di un europeo, di un mondiale, è fisiologico, non ho mai visto niente di diverso. Buongiorno Pierluigi Pardo.
Buongiorno.
Per chi
Escape
guarda
the News.
Escape the News,
Escape
certo.
The news.
Certo.
Comunque, quale stile di vita.
Intanto io invito a guardarci, se potete, attraverso i vostri device, perché alle mie spalle ho la raffigurazione grafica delle due tabelloni. Cioè, da una parte Topolino, perché non ho trovato le proto Milcaro, e dall'altra parte gli Avengers. Noi giochiamo dalla parte di Topolino, che pure oggi sembra
che
il coniglio
mannaro. Comunque è un insidioso, eh?
Sì, no, no, ma è la parte di tabellone. No, è una Germania bonsai la Svizzera.
No, ma noi siamo in un quarto Carlo, siamo in un quarto, cioè se dividiamo il tabellone in due metà non c'è dubbio, se dividiamo il tabellone in quarti, il nostro quarto è un quarto dignitoso, cioè noi siamo i campioni d'Europa, adesso cominciamo a non, a non buttarci giù da soli, non siamo stati brillanti, ci siamo qualificati a 7 secondi dalla fine, non è un dettaglio, non mi sfugge, l'Inghilterra è una delle grandi cose potenziali che ci sono in giro per l'Europa, assieme alla Germania, insieme alla Francia, quindi il nostro quarto è assolutamente dignitoso. È chiaro che la, se, se facciamo invece il ragionamento su due metà di tabellone, noi siamo in quella sicuramente più, più comoda, per cui l'idea di un'eventuale semifinale contro chiunque, contro l'Austria, contro la Turchia, contro la Romania o contro la stessa Olanda, insomma, rispetto a Francia o Spagna è,
sì,
è più rassicurante, ma intanto dobbiamo passare questi due turni e non è affatto facile.
E penso, Pier, non so se sei d'accordo, che sarebbe arrivato il momento a circa 30 ore dall'inizio d'Italia-Svizzera di dire che questa cosa non è che succede per lo stellone. Questa cosa succede per meriti e demeriti, perché noi, se, se ci ascoltasse un alieno, penserebbe che noi ci è andata di culo, lo diciamo in francese, che in parte è pure vero, dopodiché noi i nostri quattro punti li abbiamo fatti in un girone difficilissimo, se le altre sono finite dall'altra parte perché hanno fatto peggio, o qualcuna si è salvata per il rotto della cuffia, il Belgio si è salvato per il rotto della cuffia in un girone di Europa League, dentro la Champions c'era un girone di Europa League, era quello del Belgio. Il Belgio, gli ultimi 15 minuti, chi non li ha visti, andate a vederli.
Sì, sì.
Immagino siamo venuti infarti ripetizione a Bruxelles. Esatto. La Germania,
no, ma sono d'accordo,
che è padrona di casa, si è salvata al 95esimo, altrimenti arrivava seconda. La Francia è arrivata seconda. Ragazzi,
no, ma va bene così.
Poi
no,
noi stiamo qui a dire che facciamo schifo.
Però
che
fa... Allora, saluto Guido Vaciago, se no sta lì appeso. Ciao, Guido. Guido.
Eccoci, pronto.
Eccolo. Ciao, ciao Guido, come stai?
Buongiorno a tutti, ciao Pier, ciao Carlo.
Stiamo disquisendo sul peso specifico.
Stavo sentendo. Stavo sentendo, ma sì, da parte giusto che siamo lì perché c'era un regolamento e il regolamento ci ha messo lì, non è per grazia ricevuta, questo sicuramente. Mentre invece per una volta non mi iscrivo a uno dei movimenti di Giovanni, quando di solito mi iscrivo sempre, di solito sono sempre il primo a iscrivermi, ho la tessera numero 2 o 3 dei suoi movimenti. Sul partito pro Giorginio non me la sento, non mi iscrivo neanche al partito anti Giorginio, per carità, perché concordo con lui sul fatto che l'accanimento sia diventato uno sport un po' troppo diffuso, però io ho un po' di freschezza, un po' di maggiore, non so, idee verticali, questa è una partita in cui forse possiamo provare a giocarla anche in maniera un po' più aggressiva. E la tecnica di Fagioli farebbe girare il pallone magari in maniera diversa, in maniera più diretta, più verticale verso le punte, però è una,
sì, noi
è una mia impressione.
Lo presumiamo, Guido, questa cosa della nazionale lo presumiamo,
certo.
E quindi noi scommettiamo che una presunzione che magari è anche fondata possa avere riscontro nei primi minimo 60 minuti di una gara senza domani, dentro fuori, contro una squadra espertissima, solida, magari non piena di fenomeni ma estremamente ostica. Per questo io dico, va bene, io fondo il partito, resto anche da solo, non è un problema, però questa presunzione per cui deve giocare Fagioli perché con la Croazia ha fatto benissimo e quell'altro ha fatto male, a me sembra un po' una follia.
Fagioli, secondo me, con la Croazia è stato uno dei peggiori nell'assalto finale, ragazzi, cioè a me non è piaciuto per niente, non ha fatto nulla in un casino totale qual era diventato, ma onestamente non ho visto niente di Fagioli contro la Croazia io.
Quindi. No, ma soprattutto Giorginio ha delle caratteristiche che sono uniche.
Sì.
Nel senso che Giorginio è il play più play che ci sia per caratteristiche. Quindi la valutazione non è tanto sul singolo,
sì,
ma è sull'idea.
Sì,
questo che, onestamente,
una volta che ha lasciato a casa,
facendo cose strabilianti.
No, una volta che ha lasciato a casa Locatelli, ma che ci stava anche lasciare a casa Locatelli, che però aveva più caratteristiche. Sì, ma d'altra parte, Guido, le vigilie azzurre sono sempre piene di angoscia, no? Spalletti ha già perso in un paio di occasioni la brocca di fronte a critiche in fondo tutto sommato morbide, dato che i risultati ci sono stati. È fisiologico che a quest'ora di un grande torneo si parli di ballottaggi.
Ma sì, assolutamente. Ma prima riflettevo, no, sul fatto del tabellone. La verità è che poi la nostra storia nelle grandi manifestazioni è sempre quella di che noi i gironi facili o comunque le autostrade non le abbiamo mai gradite. Probabilmente se nell'82 finivamo in uno di quei gironi in cui c'era l'Irlanda del Nord e l'Austria, adesso non me li ricordo a memoria, ma in uno c'era Irlanda del Nord e Austria, invece di finire con Brasile e Argentina magari uscivamo a quel girone ignominiosamente e non avremmo avuto una delle più leggendarie vittorie della nostra nazionale. Cioè alle grandi manifestazioni i nostri primi nemici, i nostri primi avversari siamo noi tendenzialmente. Perché la verità è che noi non sappiamo, cioè sulla carta noi non dovremmo aver paura della Svizzera stasera, cioè mi sembra, ma con tutto il rispetto della Svizzera, con tutto il rispetto, no, certo, di una squadra chiaro, che ha giocato benissimo il girone, ma noi siamo l'Italia, cioè questa sera la partita dovrebbe essere, non dovremmo essere qua preoccupati per la partita di domani sera, scusate, sì. Mentre invece siamo qua a parlare, beh, di aiuto, ma quindi se per caso, e questo fa parte appunto del nostro essere totalmente imprevedibili.
Mi ricordo delle grandi paure per l'Ecuador, delle grandi paure per il Camerun, delle grandi paure assortite.
Siamo usciti col Costa Rica,
ma pure con la Corea del Sud, adesso al di là di tutto. Sì. No, ma invece su al di là di Fagioli, non so, Spalletti ovviamente non ha ancora sciolto i dubbi, parla oggi alle 18:30, una volta arrivato a Berlino, anche lì non scioglierà nessun dubbio, però mi sembra che stia prendendo quota il partito Chiesa, che insomma secondo me, io dico che l'Italia tutto sommato davanti la maggiore qualità ce l'ha in Chiesa e Scamacca, e mi viene da dire che andiamo dove ci portano questi due. Giovanni?
Sì, e guarda, sentivo prima l'amico che ha scritto di Zaccagni ci ha portato agli ottavi di finale e quindi è giusto che giochi, però invece magari Zaccagni può essere proprio quella cosa lì, cioè l'ultima mezz'ora darti la possibilità di inserire qualcuno che è in grado di saltare l'uomo più magari di chi sostituisce e ti dà un'alternativa tattica, detto che da qui si può anche giocare sui 120 minuti, insomma da domani inizia un torneo diverso rispetto a quello che abbiamo visto prima. Io credo che le possibilità che ha l'Italia di andare un po' più avanti ballino fondamentalmente su quattro uomini. Uno è Donnarumma, che deve continuare a fare quello che sta facendo, credo che a parte Mamardashvili sia il miglior portiere dell'Europa.
Assolutamente, non c'è dubbio.
L'altro è Barella, l'abbiamo visto contro l'Albania, poi è un po' calato, c'è bisogno che sia il Barella, diciamo, che è un top player. Uno è Chiesa, che io continuo a pensare rimanga uno dei pochi giocatori potenzialmente fuori media, sopra media, che abbiamo nell'Italia, e l'altro è Scamacca, perché con tutto il bene per Reteghi, se noi abbiamo il 9 è Scamacca, e però deve farci vedere qualcosa.
E Luigi? Detto che sì, i grandi nomi fin qui non hanno segnato né tirato in porta, cioè non si è visto Lukaku, non si è visto Cristiano Ronaldo, eccetera.
Appunto. No, grazie, perché questo è un assist per la mia risposta, nel senso che io condivido al 100% quello che ha detto Capuano adesso, cioè facciamo un ranking del talento della nostra nazionale, i primi quattro nomi sono questi, ci metto anche Bastoni, diciamo i primi cinque sono questi cinque, sono questi, partendo dal presupposto che manca Calafiori perché è squalificato e quindi dovrebbero giocare, perché come potenzialità sono sicuramente i giocatori più importanti che abbiamo. Poi in realtà invece stiamo per affrontare una partita complicata, delicata, contro un'avversaria in salute, che sarà una partita, immagino, abbastanza inespressa, non lo so, poi magari invece finisce 4-4, non lo so, ma io me la immagino invece una partita dove tutti i dettagli potranno fare la differenza, una partita che potrebbe durare 120 minuti e quindi nei 120 minuti entrare al 60esimo alla stessa valenza, se non addirittura superiore rispetto a partire dal primo minuto. Sì. Insomma, in questo il calcio delle cinque sostituzioni e della partita eliminazione diretta è uno sport che assomiglia di più a sport nei quali puoi essere decisivo, per esempio se fai il sesto uomo a basket. Certo. Essere nel quintetto base a basket non è poi lì ci sono i cambi ogni secondo, se vuoi, però voglio dire, in generale Zaccagni e Chiesa hanno mostrato contro la Croazia delle cose importanti, sono entrati a partita in corso, hanno cambiato la storia della partita, ovviamente soprattutto Zaccagni, ma anche Chiesa è entrato bene. Sono d'accordo con te. Il punto di partenza secondo me è il modulo inteso, cioè non in maniera, diciamo così, teorica, cioè, qual è il tipo di situazione tattica, il vestito tattico che si adatta meglio alla nostra squadra per farle fare una buona partita contro la Svizzera, che io credo sia una partita di controllo, di, sì, di qualità, perché ce le abbiamo, ma non sì, sia una partita
non spregiudicata, cioè, a meno che non venga, ecco, stappata subito. No, quindi, volevo chiedere un'ultima cosa a Guido, non è mai cominciato, ma è davvero è già finito l'europeo di Vlahovic, non è ancora cominciato quello di Chiesa. Possiamo in questo europeo senza centravanti dire che Vlahovic è stata una delle delusioni?
Sì, sì, poi appunto hai detto bene con la giustificazione che poi alla fine non è che hai visto brillare qualche altro numero 9, però se isoliamo e decontestualizziamo le prestazioni di Vlahovic a questo europeo, sono state molto al di sotto delle attese. Lui stesso sperava molto nell'europeo per come dire confermare quegli aspetti positivi che lui aveva mostrato nel corso della stagione e cancellare quelli negativi. Mi sembra che abbia messo in evidenza purtroppo per lui quelli negativi. Vlahovic è un giocatore che continuiamo ad aspettare, perché siamo tutti convinti che possa essere qualcosa di più, sicuramente di più di quello che abbiamo visto adesso, ma forse anche qualcosa di grande. Forse ci vuole pazienza, vediamo la Juventus. Io credo che lui rimarrà alla Juventus quest'anno, sono abbastanza sicuro. La Juventus ha cambiato allenatore, cambierà radicalmente il modo di giocare. Sarà magari non l'ultima, però la grande occasione per Vlahovic per fare quel salto di qualità che secondo me tutti poi ci aspettiamo, perché io non credo che ci sia nessuno che stronchi Vlahovic, perché sarebbe sbagliato, perché lui qualcosa ci ha fatto vedere, quel qualcosa deve a quel qualcosa deve dare continuità, deve dare,
bravo, esatto,
e deve dare consistenza.
Parola chiave, continuità.
Esatto, sì, la chiave è continuità.
Sì, poi anche se devo dirti, Guido, io davo un'occhiata perché l'altro giorno mi interessava questa cosa. Sapete quando ha fatto l'ultimo gol in nazionale Vlahovic? 27 marzo 2023 contro il Montenegro. 27 marzo, cioè al di là della continuità, è veramente poco. Dopo ho fatto 9-10 partite, non è che non abbia mai giocato.
L'altra sera è anche partito dalla panchina, peraltro. Guido, grazie. Ti ringrazio.
Grazie a voi.
Ciao Guido Vacciago, direttore di Tutto Sport. Breve stacco e torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
L'Italia, l'Italia se destra, nel municipio se città.
Questo era il clima del treno che ha portato Dario Ricci a Berlino questa mattina. Nonostante fosse mattina, suppongo che ci fossero diverse birre e alcuni passeggeri curiosi. Ciao Dario.
Ciao ragazzi, sì, proprio così, ma ciao. Magari stamattina, in realtà siamo arrivati da pochi minuti, perché l'altro mito già sfatato in questi giorni è quello della puntualità delle ferrovie tedesche, 50 minuti di ritardo. Abbiamo incontrato questa squadra dilettantistica dell'Hannover che stava festeggiando la fine della stagione, quindi insomma birre, cori, due ore in simpatia, direi.
Sì, è inutile chiederti se hai qualche idea sugli ultimi dubbi, perché se no Spalletti ti impala, ma comunque hai qualche idea sugli ultimi dubbi?
Ma insomma, intanto, come forse avete già detto, in mattinata non sono arrivate né notizie non preoccupanti ma neanche buone, no? Perché ieri un po' di febbre per Bastoni, quindi oggi lavoro a parte, Di Marco ancora una sezione di lavoro a parte per recuperare dal polpaccio. Insomma, siccome è una partita sul filo dell'equilibrio, chiaramente tutto va soppesato e tutto influisce. No, soffiate come l'altra volta, neanche stavolta ce l'ho avute, la situazione è ancora più aperta, direi, proprio perché, perché la Svizzera è ancora più camaleontica per alcuni aspetti, no? Soprattutto delle due big che abbiamo affrontato, quindi credo che sarà proprio una partita a scacchi da questo punto di vista.
Risolviamo i miei ballottaggi, chi gioca al posto di nella difesa ipotizzando che sia tre?
Ma io penso Buongiorno. Così a sensazione, però
anch'io.
Io non vedrei male pure Mancini. E poi Di Marco, fin qui evanescente, oppure qualcun altro da quella parte?
No, ma io penso che Di Marco sia stato in difficoltà fisica con la Croazia dopo i primi 50 minuti, ma aveva fatto 3-4 giorni di fatto senza allenarsi. Ora, presumendo che sia guarito nel frattempo e si è allenato, seppure anche oggi, insomma, racconta Dario, una parte l'ha fatta separato rispetto al gruppo, io credo che il suo fosse semplicemente un problema di brillantezza, quindi sì. io francamente soprattutto se tu giochi con a tre, insomma, tu devi giocare cercando che ci sia il più possibile chi è abituato a fare quel calcio lì e a farlo anche ad alto livello, e piuttosto il problema di Di Marco me lo pongo a 70esimo. Tanto per capirci,
no, sono d'accordo.
Stiamo parlando.
Sì, Sharawi ti porta a giocare in maniera diversa, nel senso che appunto torniamo al discorso sui cambi. Secondo me Di Marco, per quello che ha fatto vedere in campionato, Di Marco è un altro di quei giocatori che, se guardiamo il rendimento in campionato, dobbiamo considerare in quel gruppo di punti di riferimento quasi indiscutibili, soprattutto se si giocherà ancora a tre, nel senso che è un esterno che quel lavoro lì lo può fare benissimo. Poi ha avuto un europeo complicato fin dal 15° secondo della prima partita con quella rimessa laterale, sono d'accordo, non dimentichiamoci che è stata la grande sorpresa il suo impiego contro la Croazia, perché sembrava fuori, quindi sì. Io su Di Marco non ho grandi dubbi, se sta benino secondo me gioca.
Sì. Dario invece, lascia te gli ultimi ballottaggi, Chiesa o qualcun altro davanti, magari di nuovo Raspadori, e poi l'attaccante, cioè Scamacca o Retegui.
Guarda, qualcuno da ieri è andato anche a spiare, oltre i tendoni dell'Emberg Stadium.
Tu sei andato a spiare.
No, ragazzi, non è tutta colpa mia qua.
Poi tu mi a questo punto
visto, sei
se dici che vai a spiare mi porti poi no, ci devo richiamare. ti devo chiamare alle 2 stanotte per sapere.
Questa voce già l'ho sentita, non sei tu Luciano. No, allora, no. A parte scherzi, diciamo da quello che si è potuto percepire, dovrebbero esserci Chiesa e Scamacca in questo 3-5-2. Poi probabilmente Buongiorno, perché è proprio come diceva Giovanni, insomma, era il suo posto, no? Prima dell'esplosione di Calafiori, più difficile indovinare lì nel mezzo del centrocampo quali possono essere in tre. E tra l'altro c'è Bellanova, che è dato in gran spolvero, quindi potrebbe sicuramente tornare utile, se non dall'inizio, magari per cambiare un ritmo per far scoppiare un pochino la partita, insomma, in certe dinamiche, in certe situazioni.
Molto bene, grazie Dario. Grazie
a voi, ciao ragazzi.
Buon avvicinamento alla porta di Brandeburgo. Io saluto anche per Luigi Pardo, ci vediamo domenica.
Però volevo dirti questa cosa, che se giocherà realmente Chiesa, si torna a un tema che ci portiamo dietro da 10 mesi.
Sì,
cioè,
sì.
Chiesa, che è un talento indiscutibile, uno dei pochi talenti realmente cristallini nel nostro calcio di oggi, per qualità, per capacità di saltare l'uomo. Poi però nel tipo di modulo che in questo momento sta andando per la maggiore nel nostro calcio, con poche eccezioni, che è il 3-5-2, perché poi ci sono i periodi, chiaramente lo adatti, lo devi adattare in un tipo di situazione che non è la sua più naturale. Ed è un discorso sul quale Allegri è stato messo in mezzo per lungo tempo, ha avuto risultati altalenanti, questo è indiscutibile, non è che abbia avuto dei risultati sfavillanti, però neanche terribili, quindi è un tema che secondo me riguarda Chiesa, cioè Chiesa è un grande talento, ma in questo momento sono poche le squadre che certo. hanno un vestito tattico adatto a esaltarne le caratteristiche, quindi alla fine bisogna sempre cercare una mediazione. Per me la seconda punta la può fare, lo dicevo ai tempi della Juve, è chiaro che lui il meglio lo dà se ha un po' più di campo, se ha un po' più di spazio per liberare la sua gamba, i suoi strappi, sì. e secondo me più a sinistra che a destra, e... no, però deve convincersi pure
lui. Deve convincersi pure lui, perché secondo me quello che si pone anche certe volte da solo è un limite. Beh, pertanto ne parliamo domenica quando Italia e Svizzera avranno già giocato e avremo in mano il risultato. Ciao, te saluti. Allora, noi ci fermiamo per la borsa e torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Mai, mai scorderai l'attimo, la terra che tremò.
Ragazzi, Moise Kean è il primo acquisto della Fiorentina, targata Raffaele Palladino 2024-2025. Mi auguro di sbagliarmi, mi auguro che Moise Kean domani faccia 30 gol, ma non vedo in lui il bomber che auspicavamo noi tifosi.
Chi mai fermerà la follia che ne strade va?
Doveva partire a gennaio all'Atletico, che non ha poi superato le visite mediche, un giocatore che da attaccante l'anno scorso ha fatto 0 gol.
Chi da quest'incubo nero ci risveglierà? Chi ma potrà?
È tutto vero, è tutto vero. La Juve scatenata. Kean alla Fiorentina a titolo definitivo, 13 milioni più 5 di bonus facilmente raggiungibili, giuntolata pazzesca, perché ora si va dritti dritti forti su chiudere Kefren Turam.
Dunque, sempre con Giovanni Capuano, ma la compagnia si è aggiunta anche Dario Baldi, esponente della Firenze che non vuole il Tour de France e non vuole Moise Kean.
No, io voglio il Tour de France e voglio Moise Kean.
Ah, sei contro, cioè, tendenza, non mi serve a niente.
No, in realtà sono l'esemplificazione perfetta di quello che ti serve, ovvero colui che vuole Kean e colui che vuole il Tour de France. Da dove vuoi partire? Dal perché
la Firenze è distratta perché Pogacar e Vingegaard, ad esempio, non andranno alla Fiorentina?
No, questo non è vero. Io penso che Firenze abbia capito il Tour de France, ma non del tutto, e lo capirà meglio sabato. Ieri si lavorava, non è vero che c'era poca gente a Piazzale Michelangelo, c'era tante persone sulle rampe, tanti in Piazza della Signoria. Io però ti dico, Carlo, che io fossi stato Nardella e l'amministrazione comunale sarei stato più duro. Sai, io, amante delle due ruote come te, avrei fatto un atto più forte. Avrei chiuso tutto, serrato. Cioè, nel senso, o ti muovi in bici o ti muovi a piedi, come fanno in Danimarca, come fanno in Belgio, come fanno in Francia. Invece noi abbiamo questo vezzo dell'auto, e quindi... per tanti è un problema avere il Tour de France a Firenze, per me invece non lo è, è una grande festa.
Perché è un problema che costa due soldi.
No, costa 6 milioni e mezzo di euro alle tre regioni ospitanti, due regioni e una città metropolitana, però personalmente io ti dico, è una grande festa e mi piacerebbe che Firenze la capisse, al di là delle polemiche di ieri, che per me restano lì e sono opinioni come la mia, come la tua, come quella di Giovanni, insomma sono opinioni che ognuno può esprimere, però avere il Tour de France in Italia per me non succede, io penso non succederà più, o comunque non a breve.
No, di sicuro è, secondo me l'ho raggiunto, come pensi?
Ma no, ma guarda, c'è una regione a fianco, la Toscana, che nel post-Covid ha spiegato a tutti come si possono usare grandi eventi sportivi per fare da volano, parlo dell'Emilia Romagna, e ha riportato ad esempio il Gran Premio di Formula 1 a Imola e tantissime altre cose, quindi questi grandi eventi ti danno una grandissima visibilità, poi si può anche sopportare chi, insomma, a Milano quando c'è la Stramilano che muove 50-60 mila persone, ovviamente c'è anche chi si lamenta, ma dal suo punto di vista avrà pure ragione, non è quello il tema, il problema insomma che poi si deve fare l'interesse di tutti, e quindi ben venga se si fanno queste cose. Non bisogna avere paura di organizzare.
Bravo, esatto.
Siccome noi non ce la facciamo più a organizzare da soli le cose, lo testimonia l'europeo del 2032, alla fine abbiamo dovuto chiedere per favore alla Turchia di mettersi con noi, altrimenti avremmo perso, perché siamo costantemente in ritardo su tutto. Ben venga che qualcuno investa dei soldi per fare sì che queste vetrine vengano da noi.
Io sono orgoglioso da italiano che ci sia il Tour de France che parte da Firenze, poi voi vedetela come vi pare. Mauro, provincia di Macerata.
Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti.
Dica.
Volevo dire la mia sull'annosa questione del ruolo di Chiesa.
Sì.
Velocemente, mi ricordo che forse la tematica toccava un po' anche il padre Enrico. E mi chiedo se non potrebbe essere visto, anche se difficile con i moduli che si utilizzano oggi, come prima punta che fa reparto da solo, cioè uno con grandi spazi e punta alla porta. Mi pare che anche per il padre questo fu un po' il cambiamento, forse a Parma, cui poi segnò molti gol proprio perché fu liberato dagli altri attaccanti intorno.
Sì, però era un giocatore diverso il padre, il padre Enrico era un giocatore diverso, per chi l'ha visto giocare era meno esterno certamente rispetto a Federico, aveva la stessa capacità di calcio in corsa rispetto a Federico, però era un giocatore che stava più dentro il campo. Il problema non è che cosa noi immaginiamo che possa fare Chiesa, il problema è che Chiesa pensa di dover stare largo sul binario, punto, a sinistra preferibilmente o anche a destra. E su questa cosa qui, ragazzi, dobbiamo far pace con la... Adesso per un anno si è scontrato Allegri, da quello che abbiamo capito Thiago Motta non vuole scontrarsi con questo problema. Apro e chiudo parentesi, prima abbiamo parlato di Vlahovic. Pensa che Vlahovic gioca male anche senza quello scarsone di Allegri in panchina.
Vero, vero.
Perché insomma le cose bisogna dirle, e secondo me è giusto che Chiesa trovi la sua dimensione in una squadra che fa un calcio che è giusto per avere un attaccante esterno che sta vicino alla linea. E questo sì, è.
Però un limite di Chiesa.
Sì, è un limite. Alla lunga è un limite, ma se nessuno è riuscito a trapanargli in testa questa idea. Ragazzi, abbiamo giocato con la Croazia una partita da dentro e fuori. È stato il nostro 16° di finale, siamo d'accordo? Sì. Abbiamo iniziato con Chiesa in panchina. Sì, sì. E Chiesa potenzialmente è uno dei 3-4 giocatori più forti di questa nazionale. Non è che Spalletti è impazzito a tenere fuori uno dei più forti, è che anche lui probabilmente faceva fatica dovendo passare con la difesa 3.
Io ti ho detto che secondo me andiamo dove ci porta lui e Scamacca come attaccanti, ma te a Firenze l'hai visto?
io rido perché rido e sorrido sul discorso. Sono d'accordo su Chiesa che si impunta su certe cose, ma lui nasce a Firenze per un'intuizione di Paolo Sousa che è un folle e una domenica d'agosto decide di metterlo in quel binario là e lo fa diventare quello che è diventato. Su Vlahovic sono molto d'accordo, forse nella panchina della Serbia ci voleva Prandelli per farlo giocare bene, ma proprio una roba forte. Io personalmente penso che sia tra i giocatori più forti, però il problema è che non vorrei che abbia preso questo puzzo, come si suol dire dalle nostre parti, questo senso di dover stare per forza lì, costretto lì, costipato in quel ruolo lì, perché appunto si è montato un po' troppo la testa nel corso del tempo, cioè ha saltato degli step che casomai altri hanno fatto. Poi che sia tra i più forti, io li metto anche tra i primi due. Io poi non sono molto un grande fan di Scamacca, non sono un grande fan di Raspadori, non sono un grande fan di Retegui, non sono un grande fan di nessuno, e ti posso dire che questo signore qua, che ormai non avrà più questa maglia qui che non mi piace, se avesse attaccato quest'anno un po' il cervello alla spina dorsale, avesse litigato meno, avesse lottato un po' di più in campo, forse c'era lui in Germania, non era con i piedini al caldo a Ibiza.
Anche a me piace molto Ken.
No, io penso che, guarda, così ci togliamo il dente. La Fiorentina paga Moise Kean in scadenza di contratto nel 2025, quindi in condizioni favorevolissime per chi tratta per acquistare e sfavorevolissime per chi deve vendere, lo paga più di 1 milione di euro rispetto ai gol che ha fatto nei 3 anni in cui ha giocato nella Juventus dopo che è stato imbarcato al volo perché era andato via Cristiano Ronaldo. Quindi guarda, io faccio anche finta di pensare che può capitare che un anno un attaccante faccia zero, anche se tanta roba, cioè, però insomma ce la facciamo andare. Ha avuto i gol annullati, il VAR, il fuorigioco, la sfortuna, il palo. Il problema è che lui ha fatto 14 gol in 102 partite con la Juventus dal 2021 a oggi, e complessivamente è un attaccante di ruolo e di lavoro che fa un gol ogni 5 partite. Io onestamente mi sembra veramente troppo.
Lo diamo per bruciato, secondo
me. No, io non è che lo do per bruciato, io analizzo sì, l'operazione sì, della Fiorentina. Un giocatore così te lo fai, non ti dico regalare, ma quasi.
Però io sono d'accordo sui dati, e io i dati sono fattuali, quindi non posso andargli contro. Però ti dico che a me Ken piace perché è un'operazione che non è ambiziosa, come la società ha detto in conferenza stampa, ma è un'operazione che diciamo è un giocatore giovane, ha 25 anni, quasi 25 anni.
Giovane 25 anni non me lo puoi dire.
No, ho capito, te sei un grande amante di Yamal, io sono un grande amante, per me 25 anni è ancora giovane perché è ancora molto più piccolo di me, si può recuperare secondo me col tutto il tempo, e poi Ken ha bisogno di... ha fatto Parigi, ha fatto Torino, due dimensioni molto ambiziose, molto grande a livello di grandezza, di ambizione futura. Per me Firenze può essere la sua dimensione, è l'ultima fermata, Firenze-Santa Maria Novella, sì, o... si rilancia oppure non è niente. Però ti ripeto, per me, se quest'anno avesse agganciato un po' il cervello alla spina dorsale, oltre a lamentarsi, poteva essere lui in Germania al posto di essere a fare le vacanze adesso.
Allora, traffico e torniamo.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast. Tutti convocati e anche in podcast. Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Evaristo Beccalossi, buongiorno. Ciao Becca.
Presente.
Eccolo qua. No, stavo pensando stamattina quando ho letto l'intervista a Sabatini, che è uno che di calcio si capisce assai, che diceva che alla nazionale, ma direi alle nazionali, manca il calcio di strada. Primo che mi è venuto in mente sei stato tu, ma non perché sei un ragazzo di strada, perché sei quello dal dribbling e dalla fantasia, che adesso non si vede più.
Eh sì. Abbiamo perso un po' l'abitudine di... lo stadio era l'asfalto di città,
sì,
mi ricordo da bambino. No, ma bisogna tornare, perché è cresciuto talmente bene tutto all'esterno, e adesso bisogna ritornare a lavorare in funzione del gesto tecnico, della libertà di pensiero, della fantasia. Questo è chiaro per il futuro, perché il giorno che si rompono le scatole e non ti diverti più, ce n'è per tutti.
No, quindi, ma nell'Under 20, tu che fai sei l'accompagnatore di quella nazionale, il capo delegazione di quella nazionale.
Ma non dire, con tutto rispetto al accompagnatore, sul capo delegazione, Carlo. Accompagnatore.
Capo delegazione, no, capo delegazione, l'ho detto, Evaristo.
È caduta la linea allora.
No, l'ho detto, ci sono i testimoni.
Si chiama ravvedimento operoso, si era corretto in corsa.
Capo delegazione dell'Under 20, ma ci mancherebbe. Ecco, ma il senso è, da quelle parti si vede un po' di calcio di strada, o sono tutti come quelli che vediamo qua, popoli di allevamento?
Sta tornando. È come sono frasi. E com'è che posso dirti senza andare a creare problemi? Cioè, è cresciuto tutto, però. È proprio la libertà di pensiero, perché negli ultimi anni, credimi, ho visto delle cose incredibili, l'organizzazione, monitorare tutti i ragazzi. Adesso bisogna ripartire proprio con la fantasia, la qualità di divertirsi col pallone. Se uno sbaglia un dribbling, non deve smettere di rompere le scatole e non dribblare più. No, ci devi riprovare.
Esatto.
Uomo contro uomo. Hanno fatto 10 anni che mi dice che bravo quell'attaccante, mi fa salire la squadra, ma che cavolo.
No, ma io poi vedo la Spagna, sai, io vedo la Spagna che ha cambiato pelle in meglio, che la palla, vabbè, quando ce l'abbiamo bene, ma soprattutto van verticali, Giovanni, perché...
Sì, però la Spagna ha davanti un attaccante che non è il bomberone,
no.
È uno che è tutta la carriera, che è capace di legare i reparti, insomma tutta quella roba lì, che chi caspita se ne importa. Quindi magari sarebbe giusto stare un po' in mezzo, no, Beckett, tra le due situazioni.
Sì, no, hai centrato miscelare, perché devi trovare il giusto equilibrio, c'è il momento che devi tenere, al momento di far salire, ma poi se togli le basi è un casino, cioè le basi è quella che con i piedi al pallone ci deve essere un feeling, ci deve essere la creatività, soprattutto anche a livello giovanile, dove Secondo me per un po' di anni si è andati troppo sulla
tattica. Che poi vedi sull'Europeo Mondiale, che è una specie di torneo dei bar, alla fine ti vedi che il gol più importante, più bello per noi, esce da due grandi giocate individuali, una di Calafiori, che se normalmente vedi un allenatore vede il centrale che parte palla al piede verso l'area avversaria e gli spara, lo abbatte nel cerchio di metà campo, e da quel passaggio col contagiri che arriva a Zaccagni che tira di prima, che spesso la stoppano.
No, però io su questo sono, visto che Evaristo vede il mondo dell'under 20, secondo me noi in Italia abbiamo un po' poco coraggio. E faccio un esempio che non è perché fa riferimento alla mia squadra, però stiamo un po' discutendo del ruolo di Di Lorenzo, se si gioca a tre, chi è il quarto che gioca larga a destra. Ecco, in Italia c'è uno che si chiama Caiode, che potrebbe essere cercato dall'Inter o comunque sia, che è passato e ha fatto la trafila dell'under 20, adesso è cresciuto di categoria, che comunque sia è molto forte, però Caiode inizia a giocare in Serie A perché italiano non ha riserve in quel ruolo lì, e quindi i nostri giovani, diciamo, non c'è abbastanza coraggio, secondo me, verso quelli che poi diventano gli Yamal, perché Caiode non diventa Yamal, però Caiode può essere un buon elemento per la nazionale del futuro, secondo me.
Becca?
Beh, l'ho visto, ha fatto il gol della vittoria agli europei a Malta con l'Under 19, credo di conoscerlo bene, anche lì però ci vuole fantasia, perché lui giocava basso, poi a un certo punto nella finale Bollini è stato bravo, che l'ha spostato 20 metri più avanti perché è una bella corsa, e poi vabbè, i ragionamenti, ha fatto gol di testa e ha vinto l'europeo. Però bisogna liberarli vuol dire, è importante ingabbiarli in uno schema tattico, ok, ma poi liberiamo la fantasia, il pensiero, la paura di rischiare il dribbling, perché altrimenti ti rompi le scatole, cioè è grande rispetto, ma e lì sono un martello, perché io con i miei, quel poco tanto che gli dico, è cercare di rispettare le regole, però il 20-30% negli ultimi 20 metri fai quello che
dovete
vuoi.
Dovete farlo.
Creare, ecco.
Becca, mi dici una cosa una cosa fuori dagli schemi, perché io penso ci sia troppo accanimento su questa nazionale per quello che ha fatto nelle prime tre partite, guardando cosa hanno fatto anche le altre presunte grandi. Mi dici che possiamo vincerlo?
No, vincerlo non lo so, però a me piace, perché noi nei momenti difficili dove tutti rompono le scatole e ci esaltiamo, quindi non stiamo facendo benissimo, poi intanto siamo andati avanti. E nelle difficoltà non dimenticate che l'italiano, l'Italia ha sempre raggiunto grandi obiettivi. Prendi l'esempio dell'ultimo europeo con Mancini, non eravamo i più forti, però si era creato un gruppo, un entusiasmo che con un po' di fortuna si è riusciti a vincere l'europeo. Quindi calma, non mi piacciono quelli che sentenziano sempre a seconda di mezza partita, una partita, fanno le sentenze in tutti i sapietoni, e io lì non sono d'accordo.
Allora calma e fantasia. Grazie Evaristo, ci sentiamo presto.
Ciao ragazzi,
e quando hai tempo vienimi a trovare, ciao. Che mi fa piacere qui alla radio. Bravo, bravo. Grazie Evaristo Beccalossi, Dario Baldi.
Guarda, rapidamente un flash, questo Tour de France si dedica a Gino Bartali, Pio è giusto tra le nazioni, si dedica a Gastone Nencini, Leone del Mugello, a Marco Pantani il Pirata, a Fausto Coppi, ci metto anche Alfredo Martini, questa è, ho portato un omaggio, è la mia tesi, poi ve la lascio, se la volete ve la invio, è un ricordo di Alfredo Martini che diceva che grande. La bici unisce i popoli e soprattutto merita il premio Nobel per la pace, in un momento come questo penso che il Tour de France ci possa unire e non dividere.
Bravissimo, grazie Giovanni Capone.
Domenica 17.
Domenica 17-19, tutti convocati weekend, Claudia Schettino in redazione, Gianmarco Ferronati regia, ciao a tutti.